C'è forse qualche posto, c'è qualche posto. Grazie a tutti coloro che hanno organizzato questo l'incontro di oggi pomeriggio. Sono particolarmente onorato di poter tornare a evocare in questi luoghi un testo, un documento che ha una grandissima importanza. Sentirete per quel poco che potrò dirvi, perché potrò evocarvi nel brevissimo tempo a disposizione, tanto perché voi abbiate un'idea, quando Dossetti fece questa relazione impiegò 3 ore e secondo la sua abituale e normale modo di esporre le cose aveva semplicemente davanti 2 foglietti di appunti. Qualcosa già allora ci rende partecipi del fatto che ci troviamo di fronte tutte le volte che ci avviciniamo a quest'uomo, a una persona di carattere e di qualità intellettuali, oltre che spirituali e di ogni altro tipo, eccezionale. Per cominciare con una sorta di battuta, le volte che io ho avuto la fortuna di poter interloquire con lui, anzi mi sento anche responsabile del fatto di aver tardato tanto tempo, ma perché mi misuro con una persona così alta a fare questa edizione critica, mi colpiva il fatto che lui, all'interno di questa relazione che dura 3 ore e del dibattito nel quale interviene più volte per 1,5 ore, cita testi, e io dico: ma Don Giuseppe, come faceva lei a conoscere queste cose qui? Sono testi degli anni 40, degli anni 30, poi per non parlare dei testi classici. Perché lui era una di quelle persone alle quali basta una volta per leggere un libro. Aveva letto La storia del reame di Napoli negli anni 30 e se lo ricordava perfettamente. Questo già ci segnala quanto, non nei passaggi essenziali, ma anche nello sviluppo. E tanto per cominciare sempre in questo modo colloquiale, sempre in quei colloqui che avevo con lui, io stavo appunto, cominciavo a avvicinarmi a questo grande testo che considero una sorta di miniera di diamanti in cui si trovano tantissime cose preziose. E gli avevo detto proprio qui a Oliveto, dico: ma lei aveva già parlato di alcune delle cose che poi rinnova nel discorso di novembre, già in un discorso di fine agosto fatto in una qualche luogo del mondo cattolico, che si chiamava Problematiche sociali di oggi. Lei non si ricorderà, io mi permisi di dire, secondo le mie modalità, e lui si è voltato in scatto e ha detto: mi ricordo benissimo. Mi ricordo, e purtroppo per me e per noi era la verità. Allora ci avviciniamo a questo discorso, a questa relazione che è stata pubblicata diverse volte anche con degli errori, con delle male interpretazioni, perché compare ancora oggi come testo non rivisto dall'autore. Quindi io riprendo davanti anche a questo pubblico l'impegno di sistemare queste cose definitivamente in tempi brevi. Come avviene, quando avviene questo discorso, in quale contesto avviene? Siamo nel novembre del 51, il 12 novembre del 51. E il 51 è un annus mirabilis per Dossetti, in cui succedono tante cose, e se lo guardiamo sotto il profilo semplicemente dei risultati e del successo, è un annus horribilis, perché non è certo rispetto alle sue categorie fondamentali, perché nel novembre, il 12 novembre del 1951, lui ha già deciso di abbandonare la politica. Ci sono stati i 2 convegni di Rossena, agosto e settembre del 51. Il suo più fedele, più pragmatico uomo politico della corrente, Fanfani, lo ha tradito, nel senso che, andando in diverso avviso rispetto ai disegni che la corrente dossettiana aveva stabilito, entra come ministro del lavoro nel governo De Gasperi, quindi rompendo anche l'unità della corrente. La Pira, anche lui nel 50, un anno prima, aveva abbandonato di fare il sottosegretariato al lavoro e si prepara a fare il sindaco di Firenze, cosa che farà dal maggio del 1951. Lazzati, che è il quarto degli uomini di punta del gruppo dossettiano, anche lui considera insufficiente, deficitaria la partecipazione come deputato nelle file della Democrazia Cristiana, e ha già deciso di ritornare al termine della legislatura, che avverrà nel 1953, i suoi amati studi di letteratura cristiana e antica. Dossetti era entrato nella vice segreteria della Democrazia Cristiana nel 1949, dopo il congresso di Venezia, per rispondere da par suo a quella brutale chiamata incorreità che una grandissima persona come De Gasperi aveva rivolto alla corrente dossettiana, dicendo: ma voi che mi criticate tanto, mi disturba molto il fatto che voi usiate nei nostri confronti, nei confronti del governo, nei confronti della segreteria della Democrazia Cristiana, questa terminologia del pungolare, del pungolo. Ma cos'è questa terminologia nei nostri confronti? È bene che quelli che vogliono soltanto pungolare scendano dal carro e si mettano alla sbarra per tirare anche loro il carro della ricostruzione difficile del paese. Certamente un personaggio come Dossetti, che intesse, ed è l'unico che intesse ad altissimo livello un duello politico nei confronti di De Gasperi, che pure rispetta profondamente e ne è profondamente rispettato, a quel punto, sentendosi chiamato a irresponsabilità, accetta, lui che non avrebbe mai voluto avere cariche. È vera quella frase che ha detto adesso Di Matteo, che lui è entrato in modo assolutamente casuale in politica, per una rottura di testa. Diceva: stavo andando a Roma per partecipare come rappresentante della resistenza del nord Italia, del Reggiano, al primo congresso post-guerra della Democrazia Cristiana, e lì hanno capito che io ero un giovane, potevo essere una persona utile alla causa, e mi fanno vice segretario della Democrazia Cristiana. Pensate, la politica cos'è? Guardatelo in questo piccolo episodio. La politica è, e forse per alcuni aspetti deve essere così, è sempre stata così, che nel momento in cui segretario De Gasperi bisogna fare due vice segretari, uno è un esponente della resistenza del Nord, Dossetti, e l'altro è Bernardo Mattarella, Sud, Palermo, con qualche vicinanza agli ambienti siciliani del tempo. Questa è la politica. Allora, consapevolmente, Dossetti, che non era per nulla un sognatore, un somniator, come veniva chiamato, non era per nulla un personaggio che non avesse il senso pragmatico delle cose, quando accetta sa i condizionamenti che ci sono, e quando si mette alla sbarra con la sua corrente del 49 dice: allora mi volete fare vice segretario della Democrazia Cristiana, vediamo se qualche cosa la riusciamo a fare. Prende un letterato antico come Lazzati e gli dice: tu farai il vice capogruppo in Parlamento dei deputati, ma io non so niente di queste cose. Stai attento, lo devi fare. Perché? Perché dobbiamo portare a casa almeno due grandi riforme. Sono probabilmente tra le pochissime grandi riforme che la nostra Repubblica è stata capace di fare. La legge contro il latifondo, quindi la legge sui patti agrari, quella che poi farà diventare anche la Democrazia Cristiana antesignana di questo nuovo rapporto con i coltivatori diretti, con la piccola proprietà coltivatrice, e poi la cassa per il mezzogiorno. La cassa del mezzogiorno è una cosa proprio tipicamente dossettiana, della sua corrente. Mette a capo della Svimez Pasquale Saraceno, che era un uomo pragmatico della Valtellina, un grosso studioso, ma che da quel momento in poi si occupa, e benissimo, della cassa del mezzogiorno e del fatto che occorreva un intervento speciale, danari e possibilità di derogare alle normative tali da poter portare avanti le cose. Tutto questo tra il 49, il 50 e il 51 viene faticolamente portato avanti, ma il quadro politico, come si dice, cambia improvvisamente, e adesso non ci dobbiamo fermare su questo, se no perderemo del tempo, ma Dossetti capisce che lui è un politicamente sconfitto, e quindi è giusto che assecondi quella che progressivamente è diventata la sua vocazione fondamentale, come quella di occuparsi della reformatio della Chiesa. E quando riuscirà finalmente a coronare il suo sogno, perché ci mise una decina di mesi a convincere i gruppi dirigenti della Democrazia Cristiana ad accettare le sue dimissioni, ed è stato il primo caso di dimissione di un parlamentare alla Camera, perché fino a quel momento nessuno si era mai dimesso, ed è proprio con Dossetti che inizia quella pratica estremamente corretta, per la quale e c'è un intervento molto nobile di Togliatti a questo proposito, per la quale la prima volta che un deputato dà le dimissioni, queste debbono essere respinte, non solo per un atto di cortesia, ma perché è la funzione che deve essere tutelata. Dossetti le ripresenta e a questo punto le dimissioni vengono accolte e sono operative dal maggio del 52. Ma in questo momento siamo al novembre del 51, lui si è già dimesso da vice segretario della Democrazia Cristiana perché capisce che il contesto non è più favorevole e inizia, e come ultimo, adesso entriamo nella parte che mi riguarda direttamente, come, non voglio dire testamento politico, ecco, perché Dossetti non era uno che lasciava testamenti politici, ha fatto politica casualmente, ed è vero, per 5 anni più 2, soltanto tra il 1946 e il 51 e tra il 94 e il 96, per una esigenza fortissima, interiore, che però diventa subito capacità esteriore di azione, di pratica, ma poi non ha mai dato corso al fatto di essere considerato un uomo politico, la sua corrente che pure a un certo momento poteva prendere in pugno le sorti della Democrazia Cristiana e attraverso queste quelle del paese, non lo hanno mai riguardato direttamente come persona e come capo politico. Pensate che nel momento in cui gli viene dato un anno prima l'incarico di tenere questo discorso in un luogo non di grandissima apparenza, perché è il terzo congresso dei giuristi cattolici, e però tanta era la considerazione che si aveva di Dossetti e della sua corrente, dei suoi uomini in quel momento, che tutti coloro che vengono chiamati a fare la relazione insieme a lui sono dossettiani. Il meno dossettiano, che pure però apparteneva per vicinanza, prima ancora di fare un altro passaggio a questa corrente non corrente, era Aldo Moro. Quindi una relazione la fa Aldo Moro, una la fa Mario Romani, una, mi permetto di dire, disastrosa da tutti i punti di vista, per primo scientifico e secondo politico, e in due parole ve lo dirò, la fa Gianni Baget Bozzo. Poi adesso lo spiego perché. Gianni Baget Bozzo, e gliel'ho anche una volta detto apertamente in un dibattito che abbiamo fatto, e lui diceva, ma no, ma quello è un tempo della mia vita che io ripudio, il dossettismo è stato un errore, un peccato della mia gioventù, però quando sei lì e ti danno un incarico di parlare dei partiti politici, e tu dei partiti politici fai una ricostruzione scientifica e culturale di bassa lega, veramente modesta, ma peggio, a un certo punto nella relazione lui dà come idea di fondo quella che i partiti sono organi dello Stato, questo è Stalin puro, questo è Stalin allo Stato puro di Gianni Baget Bozzo nel 1951, e almeno non nemmeno argomentato con le capacità che si potrebbero fare, però se andatelo a vedere non vorrei essere smentito, perché l'ho visto, l'ho letto e l'ho guardato tante volte, la parola che i partiti sono organi dello Stato, cinghia di trasmissione dello Stato, c'è, e sotto c'è la firma Gianni Baget Bozzo, che però era un dossettiano in quel tempo, di altissimo livello, e veramente lo dico con grande orgoglio, in questa terra che è vicina a quella dove lui abitava, la relazione di Antonio Amort, modenese, è una persona misconosciuta, poco conosciuta, non riuscì nemmeno a essere eletto alla Costituente, ma di grandissimo livello, il vero propulsore, argomentatore dal punto di vista tecnico, scientifico, costituzionale delle idee dei Dossettiani, Antonio Amort, che invece fa una bellissima relazione. E un'altra poi totalmente immaginifica e stramba come le sue, ma queste sono le cose che ai santi noi consentiamo di fare, la fa la Pira, che fa un esame di coscienza di fronte alla Costituzione, che non è una delle sue cose migliori, perché dice cose diverse, ecco, dicendo: ma quando noi abbiamo fatto quella cosa, la Costituzione, eccetera, dovevamo pensare alla povera gente, a costruire le case, ecco, è già un La Pira. Non tutti sono perfetti in ogni momento della propria vita intellettuale, ecco, anche La Pira qualche volta zoppica, ecco, dubito che si possa dire altrettanto di Dossetti. Come inizia adesso questo grande discorso del 51? Qui emerge un'altra delle qualità del nostro, una straordinaria capacità retorica del rhetor romano e oratoria. Cosa fa l'oratore? Deve prendere un'idea, averla assimilata dentro di sé e riuscire a trasmetterla al suo uditorio per convincerlo. Per vincere l'uditorio, e c'era un uditorio in grande parte ostile a lui in quel momento, e lui lo sapeva, erano i cattolici liberali conservatori che erano di fronte a lui. E lui da cosa parte? Parte una citazione di un grande misconosciuto giurista del Settecento, Cocceio, che negli stessi anni in cui Montesquieu aveva scritto L'Esprit des Lois, in un testo di procedura civile, usa questa frase di dire: la summa potestas, il potere supremo, è data allo Stato, diciamo agli organi politici, tantum iuris tuendi causa, soltanto per la ragione di difendere il diritto, e poi alla fine divisa nelle tre articolazioni, legislatoria, giudiziaria e deliberativa, ma al fine di, ed è questo che interessa a Bassetti, felicitatem defendere, è l'idea illuministica della felicità che sarà in tanti documenti costituzionali del tempo, in modo esplicito nella Costituzione americana, ma la summa potestas, il potere supremo, si vede assegnato un fine unitario, espresso in due elementi inscindibili, ius tuere, felicitatem defendere. E qui si attacca, con un'abilità da retore straordinaria, a Montesquieu. In uno dei capitoli iniziali fondamentali dell'Esprit des Lois, Montesquieu dice: qual è il carattere fondamentale degli stati contemporanei del suo tempo? Li elenca tutti, compresa la Polonia, compresa anche piccoli stati, e dice: ma lo stato a cui guardiamo con più interesse... Anche Montesquieu ha in mente un'idea con la quale convincere i suoi lettori, è l'Inghilterra. L'Inghilterra è patria della libertà, ma una libertà sopra tutte le altre, aggiunge Dossetti, è stata costituita come tale, è la libertà economica, intesa come libertà di, come non costrizione, come diremmo noi eliminazione di lacci e lacciuoli, rispetto all'esprimersi vitalistico dell'industriale, del commerciante. Qui viene ributtata in campo per l'ennesima volta la favoletta di Adamo Smith e della mano invisibile del mercato, e studi approfonditi hanno fatto vedere che quella frase potrebbe avere anche un significato diverso da quello della Vulgata, ma ecco, è una esaltazione del mercato quotalis che può essere attenuato, può essere orientato soltanto nei suoi eccessi dalla pietas cristiana, soltanto quindi sostanzialmente dall'assistenza e beneficenza, che restano una prerogativa della Chiesa istituzione, oppure un atto d'amore dei cristiani praticanti, oppure come ideologia, come espressamente dichiarato da George Bush, come compassionate capitalism, come capitalismo compassionevole. Ecco, non era invece l'idea e la motiva Dossetti. Il punto veramente centrale, qui adesso citerò qualche frase sua, è quello di una esatta, energica e costante professione di un necessario e definito finalismo dello Stato e del suo ordinamento giuridico. E mi ha fatto piacere che un volume recente pubblicato dagli amici di Dossetti si chiami, quei dei suoi monaci, la coscienza del fine, in cui si sono unite la parola coscienza e la parola fine. Cito direttamente da Dossetti, non nel testo ma nella replica, che è conosciuta da pochissimi. Dice: perché c'è una certa tesi nel mio discorso, una tesi la quale si fondava su una determinata constatazione storica che a un certo momento veniva tradotta in termini. Mi riferisco ad una delle caratteristiche dello Stato liberale o dello Stato moderno, dire l'una cosa e l'altra è la stessa cosa. Quella che io dichiaro formalmente essere stata la tesi principale del mio discorso, e cioè una dissociazione, o perlomeno una certa dissociazione avvenuta tra lo Stato e il suo ordinamento giuridico e la società, cioè la comunità di tutti coloro che la compongono. Caratteristica dello Stato moderno è stata questa, di aver assunto come fine unicamente la produzione del diritto, ma inteso nello Stato liberale semplicemente come garanzia estrinseca, pura difesa, se si vuole, della convivenza, inteso nello Stato totalitario ancora come produzione del diritto per un fine che è lo stesso Stato a porre, la società lasciata a se stessa o successivamente compressa per un fine che non era la società ma era lo Stato a porre, si è venuta a trovare, si presenta a noi. Questo è assolutamente attuale, vale oggi, detto 60 anni, un mese, 5 giorni fa. Si è venuta a trovare, si presenta a noi, uomini di questo nostro tempo, come una società la quale contiene in sé delle cristallizzazioni, dei punti rigidi che non corrispondono più alla realtà concreta di quella visione che noi ci siamo fatte, neppure alla realtà concreta della situazione storica. Questi punti rigidi noi li abbiamo qualificati come posizioni di privilegio o come disparità o come ineguaglianze, ma allora questi punti rigidi, prima ancora di essere situazioni di disparità, sono delle situazioni di irrazionalità. Quindi il problema della società che oggi si presenta è essenzialmente un problema di razionalizzazione. Consentitemi altre quattro righe in cui sentirete la parola chiave di oggi, 17 dicembre 2011. Problema di razionalizzazione, rendere cioè la società più razionale, quindi più funzionale. Io avevo poi cercato di tradurre questo problema in termini giuridici, o perlomeno di manifestare quello che poteva essere il cardine attraverso il quale queste considerazioni metagiuridiche diventano giuridiche, con una serie di considerazioni relative alla immunità della società economica e del potere economico. Cioè già allora, 60 anni fa, si riusciva a intravedere che la società, con le sue cristallizzazioni, le sue corporazioni, le sue rigide modalità di espressione, costituisce delle immunità a favore e soltanto a favore della società economico-finanziaria, che invece per tutto il resto della società non valgono. E allora per questo dice, allora se manca di razionalità, che come possiamo intervenire? La ricetta degli anni 50 e degli anni 60 è stata quella sulla quale è stata buttata la croce addosso, ma non per carenza del concetto della realizzazione stessa, ma per difetto degli uomini, la parola piano, la programmazione, la parola piano non deve spaventare, perché vuol dire uscire dalle forme di interventismo episodico per entrare invece in quelle di un'azione sintetica e sistematica, e questa è l'unica condizione, di nuovo ad oggi, per porre fine all'extraterritorialità, i capitali che fuggono senza più territorio, per così dire all'immunità della società economica e al predominio del potere economico sull'ordinamento giuridico. Quando voi pensate che queste cose sono state fatte, scritte, ragionate, quando mancava assolutamente la cultura della globalizzazione, della necessaria finanziarizzazione dell'economia, ma semplicemente con la capacità di intravedere quello che sarebbe avvenuto nel futuro, questo segnala un dato. E vabbè, ecco, salto molte altre cose, ma mi soffermo su questo punto. Una delle accuse che viene sempre fatta a Dossetti, al dossettismo, è quella di essere stato integralista, di essere stato un gruppo di persone che cercava, costi quel che costi, di arrivare all'eguaglianza tra gli uomini con metodo giacobino, almeno nel discorso programmatico fondamentale che lui fa in questa occasione, questo non c'è. Ecco il punto. Per me quindi il problema fondamentale dello Stato contemporaneo si poteva in ultimo in questi termini: nuovo fine, che è la razionalizzazione, la reformatio della società, almeno per quanto è possibile. Robespierre non ragiona così, almeno per quanto è possibile. E per questo parlavo di una certa equalitas. Non perché le qualitas in senso astratto non sia individualizzabile, ma perché a me basta una certa, un qualche grado, una progressiva, una indicazione, un'orientata equalitas, eguaglianza tra gli uomini. E quando lui è per rendere concreta questa idea, dice: come ci possiamo arrivare? Ci possiamo arrivare attraverso una maggiore giuridicizzazione della comunità nell'ordinamento giuridico dello Stato, attraverso una serie di congegni, e qui, anche qui con grande capacità di antivedere, parla di partecipazione attiva e permanente, tutti e due gli aggettivi sono importanti, dei singoli componenti della comunità nell'ordinamento dello Stato, sicché si superi la riduzione a questa partecipazione, nella migliore delle ipotesi, soltanto ad un momento puntuale ogni 4 o 5 anni, cioè al momento dell'esercizio del suffragio universale. Cioè non accettiamo soltanto il fatto che, dice, sì, sei cittadino, hai il diritto di voto, partecipi quando ci sono le competizioni elettorali al loro svolgimento, ma non è questo il modo attraverso il quale, non è sufficiente questo dato, anche perché sappiamo bene che a queste gare elettorali viene dato il concetto di lavacro delle imperfezioni e delle lacune e di sacra unzione. Cioè se voi riducete la democrazia a un momento nel quale ogni 5 anni si dà la sacra unzione a qualcuno e questo viene beneficiato di questa immunità per 5 anni, extraterritorialità non controllabile attraverso la partecipazione democratica, avete fatto certamente una strada che non era quella di, ecco, per dare un concreto esempio, perché il punto è decisivo, sarà l'ultimo sul quale faccio una riflessione un po' più lunga, ma di brevissimi momenti. È difficile contestare il fatto che le società moderne, lo Stato di diritto contemporaneo non sia basato sulla libertà. Chi si azzarda a parlare in un contesto con persone ragionanti dicendo che altro è, se non la libertà, il punto fondamentale, il sostegno di tutta l'organizzazione dello Stato moderno e dello Stato contemporaneo? Dossetti lo sa e sa di misurarsi con una persona che lui amava e ammirava, con un grandissimo filosofo cristiano liberale, Giuseppe Capograssi, che considera uno dei suoi maestri, che aveva appoggiato proprio la costruzione della nuova coscienza contemporanea, della persona che viveva negli stati contemporanei, proprio sulla libertà. Ma dice Dossetti, certo, Capograssi aveva in mente la libertà di coscienza e la libertà religiosa, cioè la libertà di attingere direttamente a Dio. Qual è il fondamento che anche nelle encicliche della Chiesa si dà alla libertà economica? Il fondamento non può essere diverso se non quello di dire mettere le persone in condizioni di essere umani, e se non hanno la proprietà e se non hanno quel minimo di consistenza economica e di autonomia, non possono neppure agire e muoversi nell'ordine spirituale della coscienza. Se voi andate a rileggere la Rerum Novarum, il fondamento del diritto di proprietà, che poi viene portato fino alla proprietà dei mezzi di produzione, è questo. Dice, perché non si può conculcare nell'uomo il diritto di attingere direttamente a Dio. E le persone più abili utilizzano questo come argomento fondamentale a tutela delle libertà e di tutte le libertà. E allora, per sconfiggere questa argomentazione, sentite quale esempio, e l'aveva detto con parole molto acute Capograssi, ma argomenta Dossetti: che direste voi del costruttore o del geometra che si affaticasse a calcolare, progettare ed approntare delle fondamenta profonde 40 metri per costruirci sopra un edificio, una torre dell'altezza di soli 4 metri, laddove i 40 metri dell'esempio sarebbero lo spazio concesso alle libertà economiche come sostegno delle libertà spirituali, che al di sopra delle prime vengono erette con il fine di attingere direttamente ed individualmente il contatto con Dio. È realistico, conclude Dossetti, pensare e politicamente agire sulla base di un'ipotesi fondamentale così palesemente distorcente e dissipatrice di risorse e dunque irrazionale ed erronea? Non vado oltre, perché ci sono, se non per una brevissima enunciazione delle novità straordinarie, che vi dico soltanto come titoli di paragrafo, che ci sono nella parte costituzionale, istituzionale di questo testo. Sfavore per il modello economico organicistico e neocorporativo che ha sempre infestato la dottrina sociale della Chiesa dalla Rerum Novarum ad oggi. Sotto c'è ancora questa dimensione a favore dell'organicismo, del neorganicismo e del corporativismo, attenuato, migliorato, eccetera. Invece Dossetti, che non per caso è uno dei fautori e dei sostenitori anche del sindacato CISL, vedo qui il mio amico cremonese, la CISL di Bologna, che ci ha studiato su queste cose, ha l'idea che il conflitto sociale è un conflitto sano, è una cosa sana, però dirlo nel 51 non era facile come dirlo oggi. Poi grande l'importanza nei confronti del ripudio della guerra, di tutta la dimensione internazionale sulla quale tante volte ci ha intrattenuto da maestro Raniero Lavalle, con l'articolo 11, con questo verbo fortissimo, l'Italia ripudia la guerra, è farina proprio del sacco diretto di Dossetti, un legame fraterno con le altre comunità internazionali, un'apertura internazionale che pochissimi avevano nella cultura costituzionale del tempo. Ho già detto del suffragio universale, che non deve essere una investitura, un lavacro e un'unzione sacra. La denuncia di questi gruppi semi-instabili, li chiama lui, queste concretizzazioni, queste congreghe, queste consorterie, questi potentati economici, finanziari, le banche, la massoneria, sono questi il cancro della democrazia italiana, non perché presi di per sé una alla volta non svolgono una funzione anche pubblica e socialmente orientabile, ma perché riunite insieme costruiscono quel tessuto connettivo che si contrappone al fatto che le persone abbiano una capacità di reagire, di agire direttamente. Conseguentemente già allora dice le camere e il bicameralismo perfetto è finito, non serve più. È chiaro che noi, parole citate, è chiaro che siamo di fronte ormai in maniera radicale alla fine della struttura parlamentare, e lo vedete dagli spettacoli penosi che dà il Parlamento, non solo per le sceneggiate, ma per il fatto che ormai oltre il 90% delle leggi provengono da un'iniziativa governativa e non parlamentare, non è un rivoluzionario sognatore, euforico, entusiasta e basta, lui è a favore di un esecutivo forte, potenzialmente deve durare un'intera legislatura. E altre cose ci sono riguardo alla dimensione amministrativa, dobbiamo colpire la rigidità del nostro sistema amministrativo che dovrebbe evidentemente essere abbandonata. Concludo rubando questa espressione straordinaria che Dossetti ha usato 60 anni fa. La conclusione di Dossetti, grandissimo oratore, io sono soltanto il suo modesto portavoce, termina così, con grande abilità, anche parla ai giuristi cattolici e gli dice: ragazzi, torniamo ai fondamenti. Vi leggo l'incipit del capitolo 13 della lettera ai Romani. A me pare, dice San Paolo e ripete Dossetti, che gli uomini, sentite l'attualità, i quali vedono profilarsi uno Stato capace di imporre loro dei gravi sacrifici di ordine materiale, ecco la strettissima attività, possano, debbano, anzi dice, finalmente profilarsi più che i ministri di Dio o i diaconoi zeu, come dice la lettera di San Paolo, i liturgici di Dio o i liturgoi zeu, cioè coloro che sono addetti ai servizi sacri. Chi è lì? Non basta che sia un ministro, i ministri erano quelli che si occupavano già delle cose importanti, erano già ministri di Dio, ecco, ma non bastano questo, voglio i liturgoi zeu, voglio qualcuno che abbia una dimensione spirituale interiore superiore a quella di essere ministro. Non credo che mai degli uomini politici abbiano avuto, almeno come dovere, una definizione così elevata, e pertanto noi dobbiamo continuare ad abbeverarci alle parole di Don Dossetti, che ci indica continuativamente la strada: ascoltare la parola, vivere la scrittura e continuare a vivere e a camminare con Dio e con la storia. Grazie.